Zitto, prego! Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
We can roll ourselves over 'cause we're uncomfortable. La lampada sullo scrittoio di Don José era l'unica fonte di luce dello studio. Seduti sotto la finestra su un divano sfasciato, Melisandre e Rafael ascoltano il vecchio sorseggiando un caffè fumante preparato da Mercedes. Piccoli insetti attratti dalla luce svolazzavano senza posa. Le parole scorrevano col mormorio del fiume. Chi pensa che la solitudine sia l'ingrato compenso per colui che sceglie una vita di contemplazione e di studio, sbaglia. La mia vita è stata sempre piena di gente. Pensatori, scrittori e personaggi letterari mi hanno accompagnato con tale intensità che era come se fossero accanto a me in carne ed ossa. Capita che la mia mente ferva di conversazioni tanto rumorose che, per farle tacere, devo andare sulla riva del fiume a invocare il silenzio dell'acqua. Ci sono stati momenti in cui questi esseri si sono impadroniti della mia immaginazione con una tale forza che ho sentito, legato vicino all'albero, a Ulisse all'albero della nave, il canto delle sirene che porta alla follia, e ho assistito, da un angolo della dimora di Edipo, al disperato suicidio di Giocasta. Ho sofferto di allucinazioni durante le quali parlavo con Mrs. Dalloway e Mrs. Ramsey. Passavo notte intera a conversare con Cervantes e Borg della possibilità che qualcuno scrivesse il Don Chisciotte senza averlo mai letto. È stato in quel periodo che mia moglie mi ha fatto internare per alcuni mesi nell'ospedale di El Capuis, pensando che avessi perso la ragione. Evidentemente però non ero pazzo. Lei e i medici hanno dovuto ammetterlo. Avevo la mente affollata e dividevo il suo ridotto spazio con troppe altre voci. E a volte io vivevo in una dimensione alternativa alla realtà, nei paesaggi dove vagavano le anime di Heathcliff e di Katie, o dove si arenavano i galeoni spagnoli di García Márquez, nelle paludi, nel vasto Magdalena, e lì io potevo camminare o navigare per ore, senza fine. Essendo evidentemente afflitto dalla sindrome di cui aveva sofferto Alonso Quijano, non tardai molto ad andare anch'io alla ricerca dei miei mulini a vento. In quel periodo Faguas era segnata nelle mappe, era una nazione e aveva delle prospettive. Le guerre non erano ancora endemiche, i tiranni erano stati sostituiti da governatori deboli, sostenuti da militari. Sotto questi governi benevoli, che non contavano affatto, si erano aperti spazi profizi a una coalizione di intellettuali e politici illuminati, che non erano né ottusi né pigri, e sostenevano di avere la formula magica che avrebbe dato la stabilità e il progresso al paese. Poiché li consideravo fragili e opportunisti, mi sono unito a un gruppo di poeti che, a partire da un metodo diverso, facendo ricorso alle risorse dell'immaginazione, alla ricchezza della mitologia, all'esperienza collettiva riposta nella letteratura umanistica e nella poesia di tutti i tempi, si proponeva di creare un modello di società totalmente nuovo e rivoluzionario, basato su un'etica che ripudiava il potere, l'autorità e affidava a ciascun individuo la responsabilità della collettività. Nel corso di sedute febbrili, di giorno e di notte, abbiamo discusso, commossi, degli ostacoli e delle possibilità di realizzazione dei nostri sogni grandiosi e impossibili. Sostenuti da tutta la letteratura utopistica che abbiamo potuto accumulare, abbiamo delineato modelli possibili, sviluppato innumerevoli simulazioni. Dormivamo pochissimo, avvolti dal fumo e immersi negli effluvi alcolici di chi non riusciva a pensare senza una buona dose di liquori nel sangue. Non era facile allentare le briglie a un gruppo di poeti e sperare che dopo si comportassero come freddi sociologi. Già da mesi ci dedicavamo a questa attività incessante, quando il mio grande amico Ernesto, un poeta silenzioso, saggio, con una profonda conoscenza della fisica e del cosmo, individuò il problema centrale delle nostre proposte. Stavamo partendo da zero. Il nostro modello era applicabile soltanto a un ipotetico principio del mondo. «State quasi risalendo al Big Bang», ci disse, bevendo pensoso un sorso di rum puro. «O a un tempo successivo a un'ecatombe nucleare o a una catastrofe di portata tale da obbligare uomini e donne a ripensare il loro modo di vivere». Com'è ammise poi che ero ossessionato dall'idea di simulare quel modello iniziale asettico e ipotetico che mancava nelle nostre lucubrazioni. Lo considerava essenziale per il successo dell'esperimento. «Abbiamo bisogno dell'isola per costruire l'utopia», mi disse. «Bisogna creare il nucleo originale, decontaminarlo per molte generazioni, fino a quando non sia abitato da uomini e donne che non abbiano mai conosciuto l'ambizione, il potere, l'avarizia, la violenza e il male. Si tratta di costruire la prima cellula, la particella, il primo organismo vivente». «Quella cellula sociale», insistette Ernesto, «avrebbe dovuto svilupparsi in un ambiente sterile, nel vuoto, e avrebbe dovuto, per un periodo di tempo non quantificabile, prescindere del tutto dalla tentazione di moltiplicarsi». Ci trovammo tutti d'accordo sull'ultimo punto. Ci stavamo occupando di questo quando un colpo di Stato, una nuova guerra, ci piove addosso. Questa volta il leader della cospirazione militare decise di cambiare radicalmente la storia del paese e di eliminare qualsiasi possibilità di cambiamento e di futura aspirazione alla democrazia. Si scatenò una feroce repressione. Costretti a nasconderci, osservammo avviliti gli avvenimenti, con sentimenti ambigui. Da una parte non volevamo una sorte tanto triste per il paese, dall'altra intuivamo che il rompersi dell'ordine stabilito avrebbe aperto uno spazio per meditare, lo spazio mentale necessario perché alcuni, ormai privi di altre vie d'uscita, fossero spinti ad aderire e partecipare a un progetto di innovazione che nasceva dalle ceneri, dal crollo di tutte le alternative conosciute fino a quel momento. Mentre preparava l'idea della cellula, Ernesto esplorò delle possibilità per conto suo. Ci parlò di un luogo al nord del paese, ci descrisse la sua grande bellezza naturale, il canale che lo attraversava, le montagne, la magnifica foresta tropicale. Stava pensando di ritirarsi lì un giorno, ci disse, e di dedicarsi alla sua vocazione di maestro, insegnare a dipingere, a far poesia, a lavorare il legno, agli abitanti di una vicina comunità agricola. «Era un posto insolitamente fresco», ricordo che aggiunse, «dove si poteva ancora sognare e fantasticare. Una delle notti in cui aveva pernottato lì, aveva sognato una città argentata, il cui nome, Waslala, era inciso sul tronco di vecchie e monumentali ceibos. Decidemmo che il suo era un sogno rivelatore. Dovevamo dirigerci verso Waslala al più presto, se non volevamo finire in prigione, torturati selvaggiamente o assassinati». La notte era limpida e ventosa. Lo scintillio delle lucciole si univa al gracidio delle rane e al canto stridulo degli uccelli notturni, rendendo più profonda la nostalgia delle parole quiete di Nonosè, che a tratti, emozionato per i ricordi, alzava la voce e si appoggiava al bastone come fosse sul punto di alzarsi, per poi riprendere il filo del discorso, richiamando se stesso all'ordine, perché si proponeva di arrivare alla fine della storia senza farsi trascinare dalla passione. Da punti diversi della città, nascondendoci e correndo innumerevoli pericoli, riuscimmo ad arrivare a Waslala. In questo tentativo erano morti soltanto due poeti, che fatti prigionieri dall'esercito durante il viaggio, avevano mantenuto gelosamente il segreto. Ci vollero 3 giorni per ricongiungerci tutti. Le coppie giunsero con i figli. Io mi trovai separato da mia moglie, che il colpo di stato aveva sorpreso sul fiume. All'inizio ci sistemammo in case che costruimmo tutti insieme, con un tetto ma prive di pareti. Ma lasciate ora che vi racconti com'era Waslala, i ceibos. Nel punto in cui terminavano le pianure del Pacifico, sull'altro lato della catena di vulcani che divide il paese, in mezzo alla foresta, più o meno nel centro del nostro territorio, in una delle due piccole valli quasi identiche, esisteva questo luogo privilegiato dalla natura. Confinava a nord con la foresta del fiume Waikiki, a est con una fertile valle di terra scura, a ovest con una vasta pineta e a sud con la cordigliera centrale e il fiume Uhumo. Essendo situata alla confluenza di questi diversi paesaggi, a Oaslala si verificava un unico e strano fenomeno climatico. Si passava dal clima caldo a quello temperato, percorrendo per qualche metro un corridoio, in cui il vento soffiava vorticosamente. La comunità si stabilì nella valle temperata, costruimmo case, aprimmo sentieri e parchi. Nel corridoio dei venti la roba si asciugava in pochi minuti e formava un'allegra confusione di stracci colorati, che ondeggiavano nell'aria senza cadere. I confini della nostra comunità erano segnati da 4 seibos giganteschi. Quando arrivammo, con le nostre masserizie, ci incontrammo con l'alcade di Vara, il vicino centro agricolo adagiato sulle falde di una collina, verso sud. Seguendo le indicazioni di un suo vecchio sogno, lui ci assegnò quel luogo con una cerimonia durante la quale chiedemmo il permesso ai vecchi alberi centenari di invadere il loro spazio vitale. Ah, come potervi trasmettere le esperienze di quei giorni! Sollevati dalle persecuzioni, posseduti come eravamo tutti da uno spirito pioneristico, dall'altruismo e dall'idealismo della nostra missione, ci impegnavamo al massimo a cooperare l'uno con l'altro, a lasciare da parte le meschinità e le piccinerie del nostro carattere e a comportarci nel modo che ci sembrava adeguato a un gruppo umano che si disponeva a una convivenza non soltanto materiale, ma anche spirituale. Io collocai la mia piccola casa accanto al ruscello per non sentire la nostalgia del mormorio dell'acqua. Siccome mi ero sempre dedicato a lavori sedentari, ebbi inizialmente molte difficoltà con il lavoro manuale e con i muscoli. Con l'aiuto degli altri, tuttavia, la mia casa prese forma un po' alla volta e mi feci persino uno studio molto simile a questo. «Hai messo in mostra le doti di architetto, eh?» disse Melissandra sorridendo dolcemente. Ero trasformato, non mi avresti riconosciuto mentre spennavo galline o cucinavo. Feci ciò che era necessario. Aiutai a conciare il cuoio, a trasportare le pietre per riempire la buca delle fondamenta, a tagliare la legna. Mi sentivo giovane e forte. Il ruscello di Oaslala era per me il Tigri e l'Eufrate del paradiso terrestre. Posso dire senza timore di sbagliarmi che in quei giorni sono stato pienamente felice. E sua moglie, chiese Raphael. Era la mia unica pena. Non ci vedevamo da mesi. Io la sapevo sul fiume al sicuro, ma non avevo modo di farle sapere dove stavo. Non potevo andare a cercarla o mandare qualcuno da lei senza mettere in pericolo la segretezza del posto. Mi concentrai sul lavoro, dicendo a me stesso che dovevo aspettare il momento propizio. Era passato più di un anno quando un contadino ci informò che il generale che ci perseguitava era stato assassinato dai suoi subordinati e che a Faguas si tentava di instaurare di nuovo la libertà e la democrazia. Quando decisi di andare a cercare mia moglie, a Oaslala eravamo già riusciti a organizzarci la vita quotidiana. Le nostre coltivazioni da clima caldo temperato cominciavano a dare i loro frutti, l'allevamento di conigli e galline prosperava, la lavorazione del cuoio, la carpenteria, la cucina e le arti stavano funzionando, così come la nostra piccola scuola. Vivevamo in una situazione di pace ineffabile, circondati dai seibos e dai diversi paesaggi che ci godevamo dalle finestre. La sera, dopo il lavoro, ci perdevamo in lunghe conversazioni e facevamo passeggiate fortificanti ed escursioni nei fine settimana. Noi poeti continuavamo a meravigliarci di quanto stesse riuscendo bene il nostro esperimento. A Ernesto non faceva più male la testa e riusciva a dormire tutta la notte senza mai svegliarsi. Io invece, nonostante fossi felice, non riuscivo a riposare. La tranquillità in cui stavamo vivendo mi rendeva inquieto. Sentivo che ci lasciavamo prendere dalla tendenza a isolarci in modo tale che persino i nostri contatti con la vicina comunità di contadini incominciavano a essere meno frequenti. In quei giorni cominciai a chiedermi se la cellula un giorno si sarebbe riprodotta o se ci saremmo chiusi in noi stessi fino a respingere qualsiasi influenza del mondo esterno, a trasformarci in una specie di moderna Avalon, un'isola avvolta nelle nebbie, irraggiungibile dai comuni mortali, una fortezza inespugnabile. Quest'idea non mi entusiasmava, poiché ho sempre amato lo scambio di idee, la ricchezza che c'è nell'esotismo e nella diversità delle culture, provai una nostalgia prematura di fronte alla prospettiva di una vita appartata e lontana dal fermento delle nuove correnti di pensiero. Ne parlai con Ernesto, che mi rimproverò la mia impazienza. Non potevo essere felice lì, mi disse, se non mi era chiaro il concetto fondamentale che Waslala sarebbe cresciuta inizialmente in un terreno praticamente asettico, appartata di fatto dal rumore dei conflitti esterni. Dovevamo, insistette, accettare con generosità l'eventualità di sacrificare la nostra sete intellettuale, se volevamo assistere alla nascita di una generazione capace di costruire, senza le nostre imperfezioni, la vera utopia. Molte volte ho pensato che i dubbi e i timori che ho avuto abbiano cospirato contro di me. La mancanza di fede e le incertezze intellettuali avevano interferito forse con l'energia collettiva che avvolgeva Waslala e l'avevano resa di nuovo inaccessibile ai miei occhi. Non so. La verità è che mai più sono riuscita a ritrovare gli alberi di Seibo o i tramonti che formavano mulinelli nel corridoio dei venti. Don José tacque di colpo. Per un bel po' si sentirono nello studio solo il canto dei grilli e il gracidio notturno delle rane. Melissandra guardò gli occhi del nonno, umidi e splendenti. Li guardò come se pensasse, affondandovi lo sguardo, di potervi vedere riflessi, come da lontano, il ruscello e la foresta umida e verde. L'aria di Waslala tanto pura e limpida da permettere di vedere a occhio nudo i rossi mari di Marte e gli anelli di Saturno. Con quanta poesia era solito evocare quel luogo, rendendolo bello ai suoi occhi, disegnandolo poiché lei potesse immaginarlo come un miraggio sfolgorante. Raphael, che stava registrando, rimase fermo, in attesa che il vecchio continuasse, temendo di interrompere il suo silenzio. Osservò gli occhi azzurri del poeta, intuendo che gli si stava concedendo di partecipare a un rito, a una sorta di canto evocativo che riportava in vita quel luogo misterioso. Parlarne perché esistesse. Nonostante la minuziosa descrizione dei confini geografici di Waslala, che forse ne avrebbero facilitato il ritrovamento, le sue parole erano coperte da una nebbia leggera, dalla vaghezza dei riferimenti. Ma, oso dire infine, com'è che sapendo così bene dove è localizzata Waslala non è più potuto arrivare fin lì? Ci sono arrivato, rispose Don José senza guardarlo, con lo sguardo perso verso un inesistente punto nello spazio. Seguendo le coordinate geografiche, sono arrivato a quella che doveva essere l'ubicazione esatta. Il mistero, disse e si voltò a guardarlo, è che il luogo non esisteva più. I fiumi non si trovavano nella stessa posizione. Non c'era una valle tra i fiumi, né tra la foresta e le montagne. Non ho trovato i Seibos né il corridoio dei venti. Ho incontrato solo il vecchio contadino, l'alcade di Vara, che ci aveva assegnato il posto, che mi è sembrato perso quanto me. Non mi ha riconosciuto e l'unica informazione che sono riuscito a ottenere è quella che già sapevo. Waslala era scomparsa. Sono stati i Seibos che se la sono portata via. Nella sua mitologia, che ha radici maya e azteche, il Seibo è un albero sacro, l'albero che sostiene il mondo. Se scompare, il mondo scompare con esso. Ma come ha potuto scomparire? Insistette Raphael. Le mitologie sono piene di luoghi simili, proseguì Don José. Non è improbabile d'altra parte, ed è qualcosa che ho elaborato personalmente, che ciò che sembrava un fenomeno climatico, il corridoio dei venti e l'aria temperata di Waslala, siano i segni di uno squarcio nella dimensione spazio-temporale, alla quale per caso abbiamo avuto accesso. Ma ci sono persone nell'interno del paese che affermano di averla vista, non è vero? Chiese Raphael. Ci sono racconti di viaggiatori che affermano di aver vissuto un giorno o due a Waslala, per ritrovarsi poi al risveglio, soli, in un paesaggio diverso. Allora non è una questione né di mappe né di guide. Esattamente, è questione di istinto, di arrivare approssimativamente a quel luogo e lasciarsi guidare dal cuore, dall'olfatto. Non so, non sono la persona più indicata. Io non ho mai potuto ritornarvi. Forse Waslala non esiste più. Forse è lì per voi. Forse bisogna avere gli occhi per vederla. Chi può saperlo? Se non fosse stato per mia moglie, andrei ancora errando alla sua ricerca, in cerca degli alberi di Madonna, degli enormi Seibos. Don José tacque, si mise il berretto e strofinò gli occhi con le dita. Waslala è diventata una leggenda nazionale, intervenne Melissandra, alzandosi per andare alla finestra. Il luogo irraggiungibile. Oltre alle persone che raccontano di essersi perdute e di essere state a Waslala, ce ne sono altre che dicono di averla vista avvolta da una lebbiolina o al limite di una strada che per quanto ci cammini non ti porta mai avanti. Uno dei tanti governi si propose di far venire i suoi leader nella capitale perché svelassero il segreto del buon governo. Le pattuglie inviate per tutto il paese non sono riuscite a trovarla. Sono tornate con molte altre leggende e storie fantastiche. Un altro governo più recente ha decretato la morte di Waslala. Hanno proibito di pronunciarne il nome e condannato alla prigione chi si impegnava nella sua ricerca. A quel tempo, uomini, donne e bambini, e soprattutto i responsabili del divieto, sognavano tutte le notti, ossessivamente, Waslala. In quel periodo se ne andarono i miei genitori. È possibile che siano ancora lì. Tutto è possibile, disse Don José.
It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Isole senza corrente. Eccolo, eccolo, squittì Mastro Piccio, indicando la barchetta che si staccava dalla fiancata del traghetto. Il dottor Zecchioni lo strattonò per un braccio, interrompendo i saltelli esultanti del falegname. Zecchioni, in qualità di farmacista, era considerato la massima autorità dell'isola. Si aggiustò la cravatta, stirò per l'ennesima volta le pieghe della giacchetta lisa e lanciò sguardi severi ai compaesani, in una muta esortazione a mantenere un contegno. Il traghetto aveva già ripreso il largo, quando la barca a remi approdò finalmente al molo. L'onorevole Garganella, ritto a prua come un ammiraglio, alzò la mano in segno di saluto. E per poco non rovinò di faccia sulle assi del porticciolo, perché il gesto lo aveva sbilanciato proprio nel momento dell'attracco. Il suo segretario, unico accompagnatore, fu lesto nell'afferrarlo per le ascelle. Subito la banda intonò le note di benvenuto, una scarica di stonature lancinanti da far venire i brividi a Ferragosto. Gli strumenti non erano stati mai usati da almeno 3 anni. Il comitato di ricevimento si mosse compatto e ci fu una certa confusione nella sequenza delle strette di mano. Poi il dottor Zecchioni tenne un breve discorso, sottolineando l'operosità e le doti degli abitanti dell'isola La Squazzetta, minuscolo scoglio a sud della Squazza, isola piccola ma certo più importante, visto che in quest'ultima la luce elettrica era arrivata da 2 anni almeno. Ed era questo il motivo della visita ufficiosa dell'onorevole Garganella. Il deputato, che alle future elezioni rischiava una probabile trombatura, aveva scoperto che quel puntino sperduto in mezzo al mare, intuendo che se ne poteva ricavare una cospicua manciata di preferenze. Avviata una campagna sensibilizzatrice, aveva messo assieme i fondi per la costruzione di una centrale elettrica a vento, progetto all'avanguardia nel rispetto dell'ambiente, che gli avrebbe fruttato l'eterna, o quantomeno lunga, riconoscenza dei potenziali elettori. E adesso veniva a raccogliere i frutti, annunciando l'imminente inizio dei lavori. Il comizio si tenne nella piazza del paese, ma qui sorsero i primi dubbi nell'onorevole Garganella. L'abitato era in realtà una spruzzata di casupole calcinate e i presenti non superavano le 60 unità, contando anche la dozzina di ultra novantenni seduti sulle panche in prima fila, che avevano applaudito gridando «Viva il re d'Italia! Viva la regina!». Pensò che il grosso degli isolani a quell'ora fosse nei campi a raccogliere fichi d'India o in mare per la pesca, e magari molti vivevano sparpagliati dietro l'unica montagna dell'isolotto. Ma la sera, durante la cena in casa del farmacista, l'onorevole Garganella dovette ricorrere a tutto il suo autocontrollo, udendo il dottor Zecchioni dire con enfasi: «I 52 abitanti maggiorenni di La Squazzetta saranno doppiamente illuminati quando arriverà il giorno di mettere la scheda nell'urna». E aveva anche sorriso, compiacendosi per il gioco di parole. Più tardi, il segretario, in preda a una crisi di sudorazione, avrebbe drammaticamente scoperto l'equivoco. La spiegazione stava nella lettera che il dottor Zecchioni aveva mandato proprio al segretario l'anno prima, scritta a mano e con calligrafia resa più incerta dal marsala che il farmacista si autoprescriveva contro sclerosi e trombi. La missiva si chiudeva con un'allusione alla riconoscenza che gli squazzettesi avrebbero saputo dimostrare all'eventuale portatore di luce. Ma il particolare degno di interesse, agli occhi del segretario, era in quell'impreciso e sghembo elenco di dati, in appendice, dove si leggeva che l'isola viveva di agricoltura, artigianato, pesca con la lenza, mentre il clima variava dal sole che spezza il coppino a brevi squazzoni che affogano le galline, ma sempre con il mutato vento che soffiava in tutte le stagioni. Poi c'era la conformazione costituita da una montagna a 2 insenature, una a ponente e una a levante, da usarsi per l'attracco a seconda di come gli saltava in testa il vento. E infine il numero di abitanti. L'onorevole Garganella, uomo pragmatico, aveva scorso il teso con un'occhiata lunga 2 nanosecondi e si era soffermato subito su quel numero. 6.908, aveva esclamato. Poi, sottovoce, aveva aggiunto, rivolto al segretario: «Se me li becco tutti, qua ci tiriamo fuori un'altra legislatura, come minimo». Infine, il tocco di classe. Un impianto alimentato da grandi eliche d'alluminio, imbrigliare il vento per trarne elettricità. C'era di che finire citati in qualche pubblicazione estera con tutto il prestigio che ne conseguiva. Ma il diavolo ci aveva messo lo zampino, sotto forma di una traballante stilografica tra le dita nodose del dottor Zecchioni. E il segretario annota la frase agghiacciante riguardo il numero di abitanti. Con malcelata noncuranza prese dalla valigetta la famigerata lettera, sottoponendola al farmacista, con la scusa di rileggere una certa frase poco chiara. E arrivato in fondo, il dottor Zecchioni ammise con candore: 69 o 8, perché l'anno scorso c'era zio Giacomino ammalato di angina e allora poteva darsi che da lì a poco saremmo rimasti in 68. Poi, con un sorriso trionfante, aggiunse: ma siamo ancora 69 perché zio Giacomino l'ho curato con tutti i sentimenti e adesso sta molto meglio. Era una O e non uno zero. Se fosse stato zero, la cifra risultava 6.908. Invece c'era scritto 69 o 8. Con o senza quei voti, l'onorevole Garganella poteva tranquillamente tornare alla sua precedente attività, che consisteva in una piccola fabbrica di orinali e pappagalli in plastica per forniture ospedaliere. L'unica cosa che mi consola è pensare che tu creperai di fame. Fu la prima frase pronunciata dall'onorevole dopo essersi chiuso la porta alle spalle. Il segretario, costretto dal poco spazio della stanzetta a starsene di spalle contro l'armadio, si martoriava le mani e fissava il pavimento, oscillando avanti e indietro. «Tu e la tua gran trovata», continuò a inveire il deputato, paonazzo e tremante di rabbia, «mi hai fatto sprecare soldi e forze per questi quattro bifolchi. Ma una cosa è certa, io ti rovino. Non troverai uno straccio di incarico nemmeno come lustra scarpe dell'ultimo portaborse». Il segretario sudava, oscillava, balbettava qualcosa e intanto cercava con gli occhi la sua scatoletta di pasticche, dopo essersi inutilmente frugato nelle tasche. Perché oltre alle future disgrazie, il poveretto era anche acido acetil salicico dipendente, nel senso che inghiottiva una dozzina di aspirine al giorno, in mancanza delle quali cominciava a soffrire di mal di testa, mal di ossa, depressione, eccetera. E il Garganella, vedendolo assente e privo di reazione, si infuriò ancora di più, arrivando a prenderlo per il bavero e scuotendolo come un cencio da spolvero. Il giovane, frastornato, smarrito, si sentì sprofondare in un abisso di inquietudine. Non capiva più niente, non riusciva a sottrarsi da quel diluvio di insulti e vedeva la faccia infiammata del Garganella protendersi su di lui come se volesse divorarlo. È chiaro che la sensazione di panico nel segretario era esasperata dalla mancanza di aspirine ed è anche probabile che il Garganella non volesse fargli alcun male, a parte riportarlo bruscamente alla realtà. Ma in quei pochi attimi frenetici accadde che il giovane cominciò a scivolare verso il pavimento e si ritrovò sotto la mano destra una sorta di batacchio di legno che il padrone di casa, il vecchio barbiere e meccanico di biciclette Sciuttino, usava come fermaporte contro le correnti d'aria. Senza rendersene conto, calò il pesante manufatto in legno d'uivo sulla tempia del Garganella, che per un attimo restò immobile a fissarlo con un'espressione incredula, ma poi crollò all'indietro, cozzando con la nuca sulle mattonelle di granito. Fu il rumore la cosa che lo atterrì di più. Un paciac! In due tempi, botta secca e uovo rotto. Il sottile rivolo di sangue che defluì dalle orecchie non lasciò alcun dubbio. In preda al terrore, il segretario uscì di corsa e continuò a correre in tondo per tutto il perimetro dell'isola fino all'alba. Forse il diavolo, a quel punto, dopo aver sfondato la pentola, pensò di metterci almeno una pezza. E fece sì che il vecchio Sciuttino, premuroso, portasse due tazze di camomilla agli ospiti una mezz'ora dopo il fattaccio. Gli cadde il vassoio al completo, così dovette anche vincere l'indecisione tra raccogliere i cocci o soccorrere l'onorevole. Alla fine lasciò tutto com'era e si precipitò dal farmacista. Il dottor Zecchioni, constatata la tragedia, si consultò con i notabili dell'isola. L'idea venne a Ciro Crozzapelata, fornaio e campione di dama. Visto che la questione principale era come fare a non bloccare il progetto del generatore, cosa che a lui stava particolarmente a cuore perché alla squazzetta di legna non ce n'era più e un bel forno elettrico gli avrebbe risolto il problema, suggerì uno stratagemma per prendere tempo, facendo credere che l'onorevole Garganella fosse ancora vivo. Senza la certezza del suo decesso, nessun politico avrebbe bloccato i lavori. «Giusto!» sentenziò Filippuzzo Cacciapreti, un misantropo che trascorreva il tempo ad ascoltare i giornali radio, spendendo tutta la pensione in pile, ma guadagnandosi una fama di esperto in equilibri politici. A questo punto Crozza Pelata espose il suo piano. Il caso voleva che Emanuele Filiberto, il figlio di Santina la Callista, avesse la stessa corporatura del povero Garganella e senza troppa luce, magari da lontano di tre quarti, pure la faccia era abbastanza somigliante. Emanuele Filiberto era un ragazzone di 40 anni, un po' tardo, gran cuore e mai ammazzata una mosca, che non parlava quasi e si limitava a emettere mugugni con un'espressione perennemente ingrugnita. L'esatto atteggiamento di un politico quando non intende rilasciare dichiarazioni. Ora, facendo indossare ad Emanuele Filiberto i vestiti del Garganella, bastava mandarlo sul traghetto delle 5 del mattino e intuirlo a lasciare in giro qualcosa d'appartenuto all'onorevole. «La borsa!» disse Serafico Mastro Piccio, indicando la 24 ore abbandonata sulla sedia. Tutti si scambiarono occhiate interrogative, che poi divennero affermative. L'indomani, a mattino inoltrato, il segretario si presentò alla bottega del dottor Zecchioni, un misto di farmacia e misticheria più caccia e pesca. Il giovane chiese subito delle aspirine. Intenzionato a confessare, aveva pensato di ripristinare il tasso acetilsalicitico nel sangue prima di affrontare lo scandalo. Ma mentre ingurgitava quattro pasticche, si sentì dire dal dottore: «L'onorevole è partito col traghetto delle 5. Ha detto di scusarlo e che vi vedrete direttamente a Roma». Il segretario lo fissò con occhi bovini. Il farmacista fece altrettanto, aspettando di capire se il giovane fosse pazzo o fesso. Questi tornò verso la porta, poi di nuovo al bancone, passeggiò avanti e indietro e finalmente, sotto l'effetto delle aspirine che cominciavano a diffondergli la tanto attesa sensazione di calma, disse solo «Vabbè». E se ne andò al molo ad aspettare il prossimo traghetto, quello della sera. Le spoglie dello sfortunato Garganella furono calate in mare, a qualche miglio dall'isola. Mesta operazione eseguita dal Mastro Piccio con l'aiuto di un suo cognato pescatore, mentre Emanuele Filiberto raggiungeva Agrigento. Secondo le istruzioni imparate a memoria, abbandonò in bella vista la valigetta sul traghetto di andata, lasciò anche un biglietto di visita su una poltrona e quindi fece ritorno alla squazzetta dopo essersi mangiato 22 gelati in un giorno e mezzo. I lavori per il generatore a vento iniziarono da lì a poco. Nel frattempo, la salma di Garganella rimase impigliata nelle reti di un peschereccio che, per non interrompere la battuta, la surgelò assieme al resto del carico. Più tardi l'imbarcazione venne sequestrata dai guardiacoste tunisini per l'annosa questione delle riserve ittiche e sorse un notevole ginepraio diplomatico quando i militari trovarono un cadavere nella stiva sepolto fra tonni e totani. Solo 3 mesi più tardi sarebbe stato possibile celebrare i funerali in patria. Sull'isola, un anno dopo, venne scoperto un busto nella piazza che recava la targa «All'onorevole Garganella, novello proteo che ci portò alla luce e scomparve negli oscuri abissi».
La città di Milano ha una struttura tipicamente concentrica. I nostri interventi tendono a razionalizzare, dove è possibile, tutto ciò che riguarda la viabilità, i servizi, le strutture primarie, le infrastrutture. Si da dare al cittadino uno spazio vitale, abitabile, confortevole e soprattutto congeniale alla sua natura intima e al tempo stesso operosa. In questo contesto, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la
città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, nelle strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con le magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
Questa città, che nessuno di voi conosce, manda notizie, ma non bastano mai. Ciascuno di voi forse conosce o frequenta altri paesi, eppure in questo che dico nessuno mai potrà abitare tranne io. Di qui appunto l'unico ma indiscutibile interesse delle informazioni. Perché questa città esiste e che possa darne precisa notizia c'è uno solo. Né alcuno può dire onestamente che mi importa. Basta che una cosa esista, anche se piccola, perché il mondo sia costretto a tenerne conto. Figurarsi poi una città intera, grande, grandissima, con quartieri vecchi e nuovi, labirinti interminabili di strade, monumenti e ruderi che si perdono nelle notti dei millenni, cattedrali trasformate a filigrana, parchi e al vespero i picchi che intorno giganteggiano stendono l'ombra loro sulle piazze dove giocarono i bambini, dove ogni pietra, ogni finestra, ogni bottega significano un ricordo, un sentimento, un'ora potente della vita. Tutto sta, si capisce, nel saper descrivere. Perché di città, sul tipo della mia, ce ne sono al mondo migliaia, centinaia di migliaia. E spesso, posso ammetterlo, in questi agglomerati urbani abita uno solo, come appunto nel caso che personalmente mi riguarda. Ma in genere è come se queste città non esistessero. Quanti sanno darci soddisfacenti informazioni? Pochi. La maggioranza non sospettano neppure l'importanza dei segreti di cui sono partecipi, né si sognano di comunicarli, oppure mandano lunghe lettere zeppe di aggettivi, ma quando si è finito di leggerle, per lo più ne sappiamo come prima. Io invece sì, e perdonate se può sembrare una vanteria ridicola. Poco, pochissimo, ma ogni tanto mi riesce, con grandi sforzi lo confesso. Mi riesce a trasmettere un'idea sia pure incerta e vaga della città a cui la sorte mi ha assegnato. Di quando in quando, fra tanti miei messaggi, che non vengono neppure letti fino in fondo, uno si fa ascoltare. Tant'è vero che, mosse da curiosità, piccole comitive di turisti arrivano alle porte e mi chiamano affinché io li meni in giro e faccia le adeguate spiegazioni. Ma com'è raro accontentarli. Loro parlano una lingua e io un'altra. Si finisce per intenderci per mezzo di segni e di sorrisi. Inoltre, nei quartieri più interni che interessano di più, io condurli non posso, assolutamente. Io stesso non ho il coraggio di esplorare quei meandri di palazzi, di case e di tuguri, dove stazionano gli angeli o i demoni magari. Perciò questi gentili visitatori generalmente li conduco a vedere le cose più consuete, il municipio, il Duomo, il museo Croppi, si chiama così, eccetera, che per la verità non hanno niente di speciale, di qui effettivamente la loro delusione. Non manca quasi mai in queste volenterose comitive un burocrate, un uomo d'ordine, sovrintendente, ispettore, economo, commissario o simile, come minimo vicecommissario, il quale per esempio mi domanda: potrebbe signore darmi qualche ragguaglio circa la rete delle fognature? Perché? Io chiedo imbarazzato. Si sente forse qualche odore? No, anzi, non è per questo, ma questi problemi mi interessano. E io: capisco, tuttavia temo di non poterla soddisfare. Suppongo che un sistema di fognature esista, ma non mi sono mai curato di studiarlo. Il signor vicecommissario scuote il capo. Male, male, mormora con superiorità. Bisognerebbe approfondire queste cose. E mi dica, l'erogazione del gas a quanto ammonta pro capite annualmente? Niente erogazione, faccio io a casaccio, rovinandomi definitivamente i suoi occhi. Come sarebbe a dire? Niente erogazione, niente gas, qui non si usa. Ah, commenta quello, gelido, e rinuncia a fare altre domande. Poi di solito c'è la signora intellettuale, già avanti con l'età, ansiosa di esibire la sua erudizione storica. La fondazione, scusi, risale al tardo impero? Interessante quel gioco di lesene. Lo si riscontra tale e quale nei propilei di Trebisonda. Lei lo sapeva, no? Ma, sa, io vede, per essere sincero, subito lei volge gli occhi a un vecchio muro con tracce di archi ormai otturati. Ah! Esclama, delizioso, davvero di interesse estremo, rarissimo, vero, trovare così nettamente delineato l'innesto svevo su di un fondo di così pretta marca carolingia. E mi dica, signore, esattamente a che anno risale questo singolare monumento? Già, io rispondo vacillando nella mia ignoranza, che mi risulti è un muro vecchio, esisteva fin dai tempi di mio nonno, questo è sicuro, ma di preciso non saprei dirle. Poi, più pericolosa ancora, c'è la ragazza setata di esperienze. Si guarda intorno, subito avvista con fulminea prontezza le cose imbarazzanti. E quella strada, chiede facendo segno a un sinistro spacco, fra case altissime, nere di sozzi stillicidi, dove probabile si annidino i delitti. Quella strada così pittoresca, dove porta? Mi ci vuole condurre, signore? Vorrei fare qualche fotografia. Però condurcela non posso. Nel bieco vicolo, che sprofonda con precipitose scalinate verso il fiume, neppure io mi sono mai inoltrato. E penso che mai ci proverò. Paura? Voi direte? Forse. Ma intanto mi accorgo che il sole, fino a poco fa addirittura soffocante, da tanto risplendeva, è sparito dietro le selvagge creste che sovrastano a breve distanza la città. Cala la sera, miei signori, con tutte le relative conseguenze, e strascichi di ombre salgono dal fiume dove già qualche fanale al vento dondola. Manca poco alla notte. A questo punto i turisti sono presi da un'oscura agitazione. Consultano furtivamente gli orologi, confabulano fra loro. Insomma, è chiaro che hanno fretta di partire. La mia città, purtroppo, non è precisamente allegra quando le ombre scendono e gli estranei si sentono a disagio. Ma anch'io perdo la mia bella sicurezza. Anch'io sento il buio prossimo incombere dal gorviglio di vecchi quartieri, portando con sé... portando non so che amaro peso. Anch'io vorrei partire. È tardi, dobbiamo andare. Che peccato, dicono i turisti. Grazie di tutto, è stato estremamente interessante. Non vedono l'ora di sloggiare. Ma scusate, faccio io, non potrei venire anch'io? Il vicecommissario finge di conteggiare le disponibilità delle vetture, poi fa una faccia desolata. No, purtroppo sono veramente desolato, non c'è più posto in macchina, siamo già come sardine. Davvero, davvero spiacentissimo. Oh, aspettate, amici cari, dico io, sperando di non restare solo. Infatti non è facile, credetemi, passare con una notte intera, lunga è la notte, senza la minima compagnia, nel mezzo di una grande città, anche se è la città propria, costruita con la propria carne ed anima, anima e carne. Oh, aspettate, non abbiate fretta, di notte qui le strade non sono più sicure e l'aria è fresca, piena di profumi. Ancora non avete potuto vedere niente, pazientate, miei cari. Per apprezzare debitamente questo posto, per vederlo nel suo splendore massimo, conviene assistere al crepuscolo. Al crepuscolo, signori, il riverbero della nuvola di turno che il sole ostinatamente illumina, si espande sui tetti, le terrazze, le cupole, i lucernari, le guglie delle antiche basiliche, dove furono incoronati i cesari, le vetrate delle gigantesche fabbriche sui pulvinari, sulle cime delle querce, le quali fecero ombra ai sonni di Clorinda. A questo punto fumi e remote voci si levano dalla profondità dei trivi e il cadente rombo dei macchinari, mentre la immobile luce della luna rende il cortile del carcere simile a un racconto delle fate, il cadente rombo forma un coro immenso ed armonioso, confondendosi con i sogni, con le speranze nostre. Aspettate, vi prego! Ma non è vero, in tutta confidenza, quando la notte è scesa, trovarsi solo nel mezzo di questi spaventosi casamenti non è raccomandabile. Quando si è fatto buio, nonostante la vivida luce dei lampioni, escono dalle porte coloro che non incontrare è meglio. Personaggi lontani, cari amici, con i quali si vedeva dall'alba al tramonto ininterrottamente, conoscendo l'uno dell'altro i minimi pensieri, o ragazzette minori dei 20 anni, quelle che arrivavano raggianti all'appuntamento della sera. Ma che hanno? Perché non salutano? Non si gettano le braccia al collo? E invece passano accanto con un impercettibile sorriso? Sono offesi? Di che cosa? Hanno dimenticato tutto? No, semplicemente gli anni. Semplicemente non sono più gli stessi. Col tempo, e quanto, anch'essi senza sospettarlo, si sono trasformati fin nelle più riposte viscere, nei reconditi lobi del cervello. Di allora non è rimasto che un simulacro, il nome, ecco, e il cognome. Mi passano accanto, silenziosi, silenziosi come larve. Ciao Antonio, io dico, ciao Rita, ciao Guidobaldo, come state? Non sentono, non voltano neanche la faccia, il ticchettio dei tacchi si allontana. Un momento ancora, vi prego amici, egregi signori, illustrissimi, eccellenze, perché scappate subito? Non avete visto ancora niente, fra poco vi accenderanno i lumi e le strade assomiglieranno a certe pagine di romanzi di cui non ricordo il nome. Nel giardino dell'ammiragliato, alle ore 21 tutte le sere, un usignolo con diploma canta. Donne pallide e bellissime si appoggeranno con i gomiti alle balaustre del lungo fiume e aspetteranno, probabilmente voi stessi. Nella reggia secentesca, alla luce dei candelabri, in onore vostro il principe darà una festa. Non udite i violini che cominciano? Ma non è vero niente. Nell'immensa città che nessuno di voi conosce né mai conoscerà, nella città fatta dalla mia stessa vita, parchi, palazzi, addii, gasometri, ospedali, primavere, caserme, portici, natali, stazioni, ferrovie, statue, amori, Dio, Dio mio, come sono solo. I passi riecheggiano misteriosi da una casa all'altra, dicendo: che fai? Che vuoi? Non ti accorgi come tutto è inutile? E sono partiti. I bagliori dei fari si sono dissolti nella notte in direzione del deserto. Non c'è più nessuno? Ahimè, le uniche parvenze umane che si aggirino, l'avete constatato, spero, non sono che fantasmi. E laggiù, nei meandri dei quartieri bassi, montagne di orribili tenebre si accumulano. Un orologio chissà da quale torre batte le ore 23. No. Per grazia di Dio, non completamente solo. C'è una creatura che mi cerca, in carne ed ossa. Dal fondo del corso 18 maggio, sotto i raggi verdastri dei lampioni, troc, troc, troc. Ecco, sì, avanza. Un cane. Ha il pelo lungo, è nero. Ha un aspetto mite e pensieroso. Assomiglia stranamente a Spartaco, il barbone che avevo una quindicina d'anni fa. La stessa sagoma, la medesima andatura pure. L'identico volto rassegnato. Ma assomiglia? Altro che assomigliare, è lui in persona, Spartaco, vivo simbolo di stagioni lontane che adesso sembrano felici. Mi viene proprio incontro, mi fissa con il profondo, pesante sguardo che hanno i cani, pieno di ansie e di rimproveri. Fra poco, già lo immagino, mi salterà addosso con mugolii di gioia. Invece, quando è a 2 metri e allungo la mano per accarezzarlo, lui scivola via, estraneo, e si allontana. «Spartaco! Spartaco!» grido. Ma il cane non risponde. Non si ferma, non volta neanche il muso. Lo vedo, pecorella nera, rimpicciolire dietro e fuori i successivi aloni dei fanali. «Spartaco!» chiamo ancora. Niente. Troc, troc, troc. Adesso non lo si vede più.
Sotto è fatto sentire, viento, 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 già resto pacciangazzo. Rumpe finestra e non da farma. Viendo, viendo, porta me voce e chi voluca.
Thank you. place where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike in.
Il primo brano è tratto dal romanzo Waslala di Gioconda Belli.
Il secondo racconto è Isole senza corrente di Pino Cacucci, tratto da Forfora e altre sventure.
Il terzo è La città personale, tratto dalla raccolta 60 racconti di Dino Buzzati.
Sempre quella.
Big decision. I'm gonna try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death. Sweet girls with all your sweet talk, you can all go take a walk. And I guess I just don't know. And I guess that I just don't know. I wish that I was born a thousand years ago. I wish that I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that on a sailor's suit and cap. When the smack begins to flow, I really don't care.
pure God that I'm not aware. And thank God that I just don't care. And I guess I just don't know. Oh, and I guess I just don't know.